BC sono Brain Computer Interface, quindi la interazione o il collegamento del nostro sistema nervoso centrale direttamente a un processore. E questa interfaccia permette di amplificare le nostre funzioni, ma soprattutto di collegare il nostro codice binario con il codice binario di un computer.
Quello che molti pensano, Elon Musk, abbiamo citato sicuramente, è il promotore più visibile di questo messaggio, è che se vogliamo competere con l'intelligenza artificiale dobbiamo fonderci con l'intelligenza artificiale.
Questo computer è inserito nel tuo cervello, detetta questa attività neuronale, la trasmette via wireless al computer, ok? E tu puoi usare quel muovi un braccio per cliccare un keyboard.
Ben ritrovati cari amici di Insate Cibernetica, questo è l'episodio 5, oggi abbiamo un episodio esplosivo, rimanete con noi fino alla fine perché questo è davvero un episodio che ci porterà, vi porterà nel futuro. Ma prima di cominciare a parlare di BCI o BCI, Brain Computer Interface, voglio salutare il mio compagno Diego. Diego, come stas? Come è stata la settimana?
Muy bien, Angelo, molto bene. Buongiorno amici, benvenuti in Insalata di Cibernetica. Effettivamente oggi la tematica di questo podcast è esplosiva, come dice Angelo. Parleremo del futuro e il futuro, ragazzi, praticamente è qui. Quindi, Brain Computer Interfaces. Angelo, che sappiamo di questo argomento?
Io sono rimasto affascinato, ho letto moltissimo ovviamente per preparare l'episodio e poi ovviamente nelle settimane, nei mesi ho seguito alcune di queste aziende, ovviamente quella che viene immediatamente in mente è Neuralink, come al solito Elon Musk c'è sempre, ormai è come il prezzemolo, lo metti un po' dappertutto ed è lì. Quindi ho seguito molte di queste aziende e ho letto molto, sono rimasto affascinato. Ovviamente tu questo lo fai di professione, io lo faccio da curioso ed è veramente interessante come argomento. Quindi sono davvero entusiasta di poter parlare e di condividere questo con voi. E a proposito di voi, grazie mille per stare insieme a noi, passare e spendere qualche minuto con noi ogni settimana. Abbiamo raggiunto 39 subscribers, iscritti. È un numero altissimo per noi, lo so che paragonato ai canali che sono di 100.000, 10.000, 1 milione, 1 miliardo, non è nulla, però per noi conta tantissimo ognuno di voi e tutte le persone anche che ci seguono anche senza il essere iscritti. Veramente grazie. E un grazie per te a Saverio. Saverio, hai indovinato la parola amarone che Diego...
Oggi diremo un'altra, non sappiamo quando, però alla fine.
Te diremo un'altra nuova.
L'hai
pensato. E quindi riceverai il biglietto per due persone, sola andata per Marte, sponsorizzato da Elon Musk. Quindi insomma, mandaci una cartolina e poi la pubblicheremo. E segui anche questo episodio perché, ripeto, è veramente interessante.
Assolutamente.
Diego, dacci il via. Cos'è questa BCI?
BCI sono Brain Computer Interface, quindi la interazione o il collegamento del nostro sistema nervoso centrale direttamente a un processore. E questa interfaccia permette di amplificare le nostre funzioni, ma soprattutto di collegare il nostro codice binario con il codice binario di un computer. E chiaramente questo è ci sono 50 anni di studi per quanto riguarda provare a decodificare il sistema nervoso centrale. Come ben sai, Angelo, il nostro cervello è un compendio di tipi cellulari collegati tra di loro una maniera pazzesca, come infatti l'ispirazione per i motori neuronali adesso dei computer. Quindi abbiamo miliardi di neuroni che sono collegati tra di loro attraverso delle assone e delle dendrite che collegano questi neuroni tra di loro, creando un network di interazioni attraverso terminali chiamati sinaptici. Quindi fondamentalmente il terminale sinaptico è un terminale che secerne neurotrasmettitori, che sono praticamente blocchetti che mandano informazione da una neurona a un'altra. E chiaramente tutte le nostre attività sono guidate da questa attività neuronale, includendo quella motoria, che ovviamente anche è stata la più semplice da codificare. Infatti gli avanzi più spettacolari nel brain computer interface sono stati fatti fondamentalmente per creare terapie per migliorare la qualità di vita dei pazienti con qualche tipo di problema motorio severo, tipo paraplegia, paralisi, ictus, dove si perdono i collegamenti dei nostri neuroni con terminali sinattici che vanno ai nostri muscoli e quindi esercitano o esecutano la informazione sensoriale e la trasformano in un movimento. Okay? Quindi fondamentalmente per questi pazienti è stato sviluppato questi BCI. Chiaramente questo accade.
Che poi, Diego, mi sono andato a cercare, ovviamente, perché volevo avere tutti i numeri. Tu hai detto un miliardi, sono 80, abbiamo 80 miliardi di neuroni con 1000 sinapsi che li collegano. E leggevo appunto che questo produce circa 3 milioni di chilometri di fibra, che praticamente permetterebbero di andare da qui alla Luna due volte, e quindi fa dall'idea del numero che abbiamo in testa. E la cosa interessante è che questo il cervello pesa intorno al chilo e mezzo e consuma 20-30 watt, quanto una lampadina LED, quindi insomma. E quindi ti fa pensare come la natura abbia creato qualche cosa di mostruoso, mostruoso. Noi abbiamo supercomputer, ovviamente, abbiamo parlato di intelligenza artificiale, ma quando poi si guarda quello che la natura ha creato e quindi ha permesso poi di creare questi supercomputer con il nostro cervello, ti spieghi e capisci quanto complesso in realtà sia. È assolutamente mind-blowing, dicono gli inglesi.
Infatti ancora di più, pensa a una neurona, cioè c'è un tipo di neurona nel cervelletto, ok, che è sotto la nostra corteccia, ok, e che controlla il movimento fino, cioè praticamente il movimento motorio è controllato dalla nostra corteccia motoria, immagina la nostra corteccia come un mantello dei sulchi per aumentare tantissimo la superficie, di un spessore di solo 4 mm, okay? In quei 4 mm ci sono 6 foglietti, 6 strati con diversi tipi di neuroni e di glia. E questa piccola regione della corteccia motoria controlla l'input sensoriale, cioè immagina, noi vediamo, stiamo giocando a calcio, vediamo la palla. Siamo davanti alla porta, vediamo la palla, vediamo il portiere, vediamo la porta. Decidiamo che dobbiamo tirare a porta, ok, per segnare un gol. Questa informazione sensoriale arriva della nostra retina. La retina è parte del sistema nervoso centrale, quindi è parte del nostro cervello. Il nervo ottico trasmette questa informazione alla nostra corteccia motoria. C'è una corteccia premotoria che decide che fare, ok, come tirare, e questo input sempre binario va mandato alla corteccia motoria, che manda il segnale attraverso l'assone di questi neuroni ai muscoli e esecuta il tiro. Però prima di fare questo, questi neuroni trasmettono questa informazione al cervelletto, gli dicono: senti, deve tirare così, però con un po' di effetto, deve controllare il movimento così. Il cervelletto controlla il movimento fino. E nel cervelletto ci sono queste cellule purchiglie. Metto questo esempio perché è, diciamo, affascinante. Cioè,
mi stai dicendo praticamente che la differenza tra me e Messi o Ronaldo sta nel fatto che i miei neuroni non funzionano così.
Magari
bene,
Messi ha un
loro
cervelletto così.
Esatto. Vabbè, adesso questo giustifica il perché in realtà sono qui e non sono sicuro,
esatto,
di calcio.
Magari tu hai dei muscoli per parlare molto più sviluppati.
Per parlare, sì. Sì,
decisamente. Quindi in questo cervelletto ci sta questo tipo neurone, che è la neurona di Purkinje. La neurona di Purkinje ha 100.000 inputs di altri neuroni, ma emite solo un axone, quindi solo ha un processo che decide con un 0 o un 1 che fare con questi 100.000 inputs. Immagina 100.000 persone che ti danno un'opinione e tu sei là nel centro, senti a tutti e decidi di dire 0 o 1. Okay? Quindi immagina esattamente un codice binario, cioè trasmesso con potenziale elettrico. Cioè, quindi noi siamo una fisica e una biochimica però molto complessa, come possiamo vedere, e è incredibile, no? Alla fine è incredibile, alla fine credo che adesso noi ci ispiriamo proprio nel sistema nervoso centrale e infatti stiamo arrivando a delle complessità in questi processori con motori neuronali che non è altro una ispirazione al nostro sistema nervoso.
Sentivo uno scienziato in un'intervista dove diceva: per capire la complessità del cervello, pensate che sulla Terra ci sono 8 miliardi di persone, ora moltiplicate per 10, quindi 80 miliardi di persone, che sono tutti contemporaneamente al telefono a parlare con te, con una singola persona, un singolo, esatto, output, diciamo così, come dicevi. E tutti parlano contemporaneamente e tu devi riuscire a ricevere tutti questi messaggi, processarli, e dare una risposta tutto contemporaneamente per far capire. Ora, ovviamente, come immaginate, il cervello si attivano determinate parti a secondo di quello che si fa, quindi se ci muoviamo si attiva una parte, parliamo si attiva un'altra, come spiegavi tu, guardiamo, vediamo le cose, insomma. Però pensavo a questo esempio e mi faceva capire il livello di complessità. Diego, la nostra il titolo del nostro episodio è Intelligenza 2.0 e il sottotitolo è La gara per il primato della specie. Ora, abbiamo fatto questa introduzione sulla complessità del cervello, di quello che fa e di quello di come è composto, diciamo così. In realtà l'ispirazione per questo argomento viene dal fatto che abbiamo parlato molto dell'intelligenza artificiale, abbiamo parlato molto di come c'è questo timore che l'intelligenza artificiale diventi realtà, proprio pura intelligenza artificiale, e noi rimaniamo, diciamo, indietro, ma indietro di tanto, insomma, ci sarebbe una differenza abissale. E quindi quello che si sta cercando di fare, quello che molti pensano, Elon Musk, abbiamo citato sicuramente, è il promotore più visibile di questo messaggio, è che se vogliamo competere con l'intelligenza artificiale dobbiamo fonderci con l'intelligenza artificiale, quindi diventare noi stessi parte di quel sistema. E questo ovviamente ci porterebbe a poter competere perché saremmo alla pari. E quindi queste BCI, queste Brain Computer Interface, cercano di raggiungere quell'obiettivo. Ovviamente ci sono motivi relativi al curare, supportare situazioni, malattie che esistono tutt'oggi e che attraverso questi sistemi potrebbero essere risolte, però diciamo il lungo termine, la visione a lungo termine, almeno per quello che riguarda Musk ed altri, è quella appunto di poter un domani competere con l'intelligenza artificiale. Cosa ne pensi?
Sì, assolutamente. Questo, tra l'altro, collega anche al libro che abbiamo raccomandato la settimana scorsa, di James Lovelock, Nove Scene, dove lui sostiene che a un certo punto questi cyborg, perché lui le chiama cyborg, però si colleghi adesso i due punti queste nome molto interessante per quello che dicevi. Queste cyborg saranno macchine che, cioè, se è arrivato alla singolarità, che è in intelligenza artificiale, come sai, è il momento nel che le macchine diventano autosufficienti, potremmo dire come con una sorta di coscienza, autocoscienza, e quindi non avranno in realtà bisogno più di noi, nel senso che ci sono molte teorie. La di Lovelock era praticamente che queste macchine però capiscono che noi siamo parte di un ecosistema e quindi non è necessario eliminarci, però comunque esiste il temore sollevato da tantissimi ricercatori, i personaggi della industria, includendo Elon Musk, a volte, diciamo, per motivi che non sono strettamente legati, no, a quanto sono preoccupati per l'umanità, ma piuttosto per dispute economiche. Però fondamentalmente Lovelock diceva che a certo punto queste macchine si evolveranno e saranno una sorta di evoluzione dell'uomo, dove l'uomo già non sarà necessario, e questo è normale, come non sono stati come sono stati estinti dinosauri in migliaia di specie e anche mille di specie ogni giorno, e l'uomo si potrà estinguere a questo punto, perché ci sarà una nuova evoluzione della vita che in realtà è una sorta di macchina ibrida. Se lo pensi un po', l'idea di questi pensatori è che magari il brain computing interface ci farà fare questo salto, includendo, diciamo, la parte organica a questa evoluzione delle macchine. Quindi è un pensiero molto interessante, che chiaramente entra in conflitto anche con tante con la filosofia, con la etica, diciamo, sviluppata durante queste generazioni, questi secoli. Quindi è un tema abbastanza interessante. E anche proporremo, ovviamente questo non è estraneo nemmeno al mondo della cultura, proporremo anche dei film e dei libri che parlano di questo argomento.
Sì, che poi, Diego, se ci mettiamo a guardare nella filmografia o tutti i libri che hanno parlato dell'argomento, insomma, non si finisce più, quindi averne scelti solo tre sarà stata un'impresa, immagino.
Sì, sì, non è stato facile, anche se ovviamente ho i miei preferiti, che ovviamente ho incluso.
Dovrete rimanere fino all'ultimo per scoprire, esatto, quali sono questi tre film, serie, libri. Torniamo a Elon Musk, che Diego, tu immagino che ormai sei tanti anni che sei in Italia, quindi insomma sai che io lo definirei un gran paraculo, perché come dici tu l'occhio ce l'ha sempre agli affari, quindi insomma è sicuramente un businessman di quelli con la B maiuscola, però in realtà poi alla fine sa dove va, dove sta andando il mondo, cioè sa dove riesce a guardare al futuro e insomma poi investe i suoi soldi a rischio di perderli, quindi Neuralink è sicuramente una realtà importante, hanno ottenuto già alcuni risultati soddisfacenti, quindi insomma ci sono varie aziende, ne vedremo alcune, ma cominciamo a capire un attimino come funziona. Insomma, abbiamo il cervello, abbiamo tutti questi processori, abbiamo questi microchip da come ho capito, insomma, finiscono nel nostro cervello. Mi sembra una cosa non semplice, una cosa non facile.
Sì, giusto. Fondamentalmente dobbiamo avere un sistema che ci permette di rilevare il segnale neuronale. Ovviamente qua ci sono varie strategie che possono essere più o meno invasive, però che alla fine provano a creare dei sensori, ovviamente miniaturizzati. Storicamente questi sensori sono fondamentalmente elettrodi che penetrano nel sistema nervoso in una specifica regione del cervello per registrare l'attività elettrica dei neuroni. Quindi la prima fase,
tipo galvani,
esatto, tipo,
quando
sì,
tipo Galvani quando sì. faceva muovere
sì, alla fine sono delle pipette con... delle pipette che hanno, hanno una soluzione salina all'interno e quindi permettono quando si detetta un potenziale ad azione questa pipetta trasmette per conduttanza la elettricità generata da questo potenziale elettrico della neurona, lo trasmette a, a questa pipetta e questo a un sistema con amplificatori che amplificano il segnale elettrico ovviamente piccolissimo che questi neuroni hanno, hanno prodotto, questo viene amplificato e poi elaborato. Quindi c'è un sistema di rilevazione, che sono questi elettrodi, o si può fare anche in maniera elettromagnetica, quindi esistono no, questi un casco, immagino un casco con sensori, ovviamente più all'esterno stai del sistema nervoso, meno risoluzione avrai e il segnale che detetti hanno meno, meno capacità di essere codificati finamente, perché giustamente stai prendendo un'attività elettromagnetica generale. Più entri nel sistema nervoso e in particolare regione del cervello, che alla fine è un mappa di come funzioniamo, ovviamente avrai attività elettrica che sono specifiche, che rispondono specificamente a stimoli o che controllano i pensieri o che sono importanti per la memoria o, come abbiamo detto prima, che controllano il movimento. Okay? Quindi sensori che detectano questi input, rilevatori che decodificano questa, questo segnale e poi ovviamente l'esecuzione del comando, che sarebbe, una volta decodificata questa attività elettrica, questo può servire per controllare un specifico software che fa una traduzione di questa segnale elettrica. Come funziona? Cioè, fondamentalmente mettiamo questo sistema di rilevamento su una persona chiaramente che sta sveglia, viva, e se puoi dire muovi un braccio, ok? Una persona ovviamente muove un braccio, muove un dito, guarda a destra, guarda a sinistra. E quel segnale che noi non sappiamo ovviamente decodificare, grazie al fatto che tu stai dando istruzioni, puoi cominciare a capire, a creare un software che dice quando succede questa attività specifica, la persona stava muovendo un dito, il dito indice, quando ha mosso un braccio o ha piegato un braccio, e questa è l'attività che abbiamo rilevato, e piano piano così si può decodificare il segnale. Ovviamente facendo poi ingegneria inversa, alla fine avrai un sensore che detetta un'attività elettrica, Iliano deve ovviamente dare un'istruzione, al contrario tu già sai che quando quell'attività elettrica ha un determinato profilo, sappiamo che questo è un'istruzione per muovere una gamba, un braccio, eccetera. Fondamentalmente questo è molto, in maniera molto semplificata ovviamente, come funzionano questi sistemi.
Sembra, perdonatemi, sembra molto molto semplice, non in realtà... Rilevo un segnale elettrico, lo catturo, so che questo segnale elettrico è stato emesso in questa parte del cervello che normalmente è la parte motoria, quando sono questi neuroni a trasmetterlo, significa che ho mosso il braccio destro, quando sono questi neuroni ho mosso il braccio sinistro, e quindi poi passo questa informazione a un software che la interpreta e quindi poi ha un certo risultato, diciamo così. Ovviamente immagino che il concetto è semplice, appunto come abbiamo descritto, ma poi interviene il fatto che insomma bisogna mettere queste cose all'interno del cervello. E nelle ricerche che ho fatto, ovviamente, come tu hai già detto, esistono varie metodologie. Hai già menzionato il casco, diciamo così, insomma ti metto un casco in testa, questo casco ha la possibilità di catturare questi segnali e di interpretarli. Ovviamente immagino che questi segnali sono incredibilmente deboli, come dicevi, e quindi questo casco non è efficace, e quindi poi c'è, e questo diciamo è la maniera meno invasiva. Poi ci sono modi sempre più invasivi, e so che c'è semi-invasivo e invasivo. Neuralink è molto invasivo, mette un microchip, magari non è il termine adatto, esatto, il microchip nel cervello, mentre sono altri che insomma si trovano un po' in altra zona.
Giusto?
Cioè
Neuralink effettivamente ha questo piccolo computer, possiamo chiamarlo così, perché alla fine ha a tutti tutto quello che serve per trasmettere utilizzando Bluetooth dopo il segnale al computer o alla macchina che decodifica questi segnali. È fondamentalmente una monetina, ok, la dimensione di una moneta, con un computer all'interno e delle fasce di elettrodi, ovviamente super miniaturizzati, credo che sono intorno a 1000, che sono quelli che penetrano nella corteccia motoria in questo caso, e sono quelli che rilevano il segnale. Quindi la grandiosità di questo, che cosa è? Una volta addestrato il sistema, come abbiamo detto prima, che significa muovere un braccio, che significa muovere l'occhio in una direzione o un'altra, che succede? Che tu puoi dire, tu come paziente, puoi pensare che vuoi muovere un braccio, e le neuroni del tuo cortex, della tua corteccia motoria, emettono il segnale giusto per muovere un braccio, e questo computer è inserito nel tuo cervello, detetta questa attività neuronale, la trasmette via wireless al computer, ok? E tu puoi usare quel muovi un braccio per cliccare un keyboard, ok? Una tastiera al computer, e per esempio scrivere un messaggio. Quindi questa è la grandiosità di questo sistema, che permette a magari persone per esempio hanno una paralisi molto severa, tipo una quadriplegia, cioè che solo possono muovere del collo in su, queste persone il sistema nervoso funziona perfettamente, quindi loro si pensano, come pensiamo tutti noi, a muovere un atto, l'attività sinaptica funziona perfettamente e può essere rilevata. Quindi tu puoi fare che queste persone si possano comunicare di nuovo con il mondo esterno. E ovviamente nel futuro, o il futuro prevede, che eventualmente potrai muovere anche delle arti artificiali che ti permetteranno anche muoverti, o una sorta di macchina, per esempio una carrozzina che ti permetta di muovere nel tuo intorno. Quindi questo è realmente come funziona fondamentalmente la strategia del Neuralink. Esistono altre strategie meno invasive, che ovviamente...
Scusami, sì. Diego, se ti interrompo qui, perché poi tu parli di futuro, ma in realtà adesso c'è un paziente, tale Noland Arbaugh, qualcosa del genere. È un paziente americano di 29 anni che ha avuto l'impianto di questo microchip di Neuralink all'inizio del 2024, quindi parliamo di 2 o 3 mesi fa, e 5 mesi fa. La cosa interessante è che gli è stato impiantato con una macchina. Neuralink ha sviluppato un robot, in realtà più che una macchina, un robot che ti impianta questo microchip, perché l'operazione è incredibilmente complicata, quindi hanno dovuto creare un robot appositamente che fa questo. E il giorno dopo questo paziente era a casa, quindi insomma, per far capire che per quanto parliamo di una operazione al cervello, insomma, le tecniche moderne permettono che questo paziente il giorno dopo era seduto sul divano di casa. E quindi questo paziente sono 5 mesi che ha questo microchip, e è un paziente tetraplegico, quindi non poteva muovere niente, e quindi di conseguenza doveva utilizzare una cannuccia per controllare il computer. Adesso, dopo questa operazione, controlla il mouse del computer, esatto, con il pensiero. E quando dico controlla il mouse e il computer con il pensiero, non bisogna immaginare che magari il mouse si muove pochino un po' alla volta. Questo paziente gioca a Mario Kart, gioca a scacchi, gioca a giochi complessi, quindi che richiedono un'attività motoria non importante, con il mouse non molto importante, battendo i suoi amici, che ovviamente non hanno gli stessi problemi. Quindi fa capire che livello di tecnologia. È vero che proprio qualche giorno fa c'è stato l'annuncio che parti di questo microchip si stanno staccando, ed immagino che questo fa parte un po' del provare, riprovare, fino a quando appunto la tecnologia non diventa matura, l'hardware diventa maturo. Però ci sono video, potete guardarli, metteremo magari qualche link, che sono incredibilmente importanti, fanno capire che questo, come dicevi tu all'inizio, è il presente, non è il futuro. Il futuro sarà ancora più complesso di quello che abbiamo oggi. E poi, scusate, ti ho interrotto, dicevi appunto che sono altre aziende, Neuralink è molto invasiva, sono aziende che invece hanno scelto un approccio differente.
Sì, un commento, esatto, Synchron. Synchron invece ha un approccio sempre invasivo, perché in questo caso, però credo che è molto intelligente come approccio. La filosofia qua, dal punto di vista dell'approccio tecnico, è stato un po' ispirato in quello dei catheter che si utilizzano per fare per mettere le stent nelle arterie quando ci sono problemi cardiovascolari, quando le arterie cominciano a chiuderci per aterosclerosi, per esempio. Tu puoi inserire un catheter attraverso una vena e arrivare all'arteria che devi ingrandire. E sbloccare. E l'unico che fa è che liberi una specie di molla che si espande, e questo espande l'arteria, ok? E quindi di nuovo hai un'attività cardiovascolare normale. Quindi si sono ispirati in questa tecnologia per creare, ovviamente da zero, una molla che contiene miniaturizzati sensori e la sua elica, ok? Quindi hanno inserito queste catheter attraverso le vene per arrivare, alla vena che attraversa, o i capillari che attraversano la corteccia. Hanno utilizzato ovviamente un catheter per mettere questa piccola molla all'interno del sistema vascolare del cervello. Proprio per fortuna questo sistema vascolare è la parte più larga, si trova proprio sopra la corteccia motoria, e quindi puoi rilevare la funzione o l'attività della corteccia motoria in una maniera simile a quella che fa Neuralink, però senza entrare con elettrodi direttamente nel cervello. Quindi questo sistema funziona in maniera simile a quello di Neuralink, e ha avuto anche l'approvazione dell'FDA per fare sperimentazione in umani, e già ci sono vari pazienti anche che possono tranquillamente twittare, scrivere messaggi, email, utilizzando il pensiero. Quindi la strategia, secondo me, ha un grande vantaggio competitivo per quanto riguarda la paragoniamo a quella di Neuralink, perché ovviamente è molto meno invasiva. La tecnologia delle stent è da tanti anni presente per malattie cardiovascolari o per problemi cardiovascolari, e quindi hanno imparato già con un'esperienza precedente. Ci sono, credo che il CEO del Synchron diceva che ci sono 150 neurochirurghi che possono inserire un chip nel sistema nervoso centrale, ma più di 2500 medici che possono fare un approccio di stent, in questo caso con i suoi sistemi. Quindi è chiaramente un vantaggio competitivo, e sicuramente è qualcosa che fa solo bene, perché la competizione alla fine favorisce la evoluzione di questi sistemi, miniaturizzarli sempre di più e creare dei protocolli sempre meno rischiosi per il paziente, e quindi alla fine aumentare la capacità di questi sensori o di queste BCI.
C'è un'esplosione di investimenti, di interesse, un po' ormai siamo abituati a questa idea che un argomento diventa mainstream, attira un sacco di investimenti, poi si gonfia un po' una bolla, poi che normalmente si sgonfia, poi in questo momento i BCI sono in quel fenomeno, perché stanno attirando tantissimi investimenti, perché le promesse sono tante, ci sono importanti, come abbiamo appunto detto, evidenza che la tecnologia sta maturando velocemente. Siamo ancora molti anni dal pensare di poter competere con una futura intelligenza artificiale come un Terminator, diciamo così, se mai arriveremo lì, però i passi sono importanti e quello che va detto, l'America probabilmente è come al solito è all'avanguardia, ma abbiamo anche aziende in Europa, ci sono aziende ovviamente in Cina, come potete immaginare, quindi comincia a esserci una competizione importante che sicuramente svilupperà sempre più questo settore. Ora, ovviamente, al di là di giocare a Mario Kart, a giocare a scacchi o a mandare email e tweet, questi sistemi, questa tecnologia può aiutare a in patologie molto serie, molto importanti, dalla depressione, da chi ovviamente ha avuto ha problemi motori. Quindi, insomma, ci sono una serie di usi che potrebbero davvero aiutare una larga fascia della popolazione se queste tecnologie maturano velocemente, giusto? Si parla dall'ictus, lesioni del midollo spinale, abbiamo detto appunto la sclerosi, depressione, quindi insomma ci sono davvero tante aree che potrebbero beneficiare da questa
assolutamente.
Tecnologia.
Ad esempio, se pensiamo per esempio al Parkinson, no? c'è ovviamente per casi molto severi di tremore, il paziente di Parkinson, se usa quello che si chiama la stimolazione cerebrale profonda, che fondamentalmente è inserire delle elettrodi in nuclei coinvolti nell'attività che provoca chiaramente questo tremore, e fare delle piccole scariche elettriche che fondamentalmente fanno sparire questo tremore terrificante in questi pazienti già molto, molto che hanno già una progressione della malattia molto severa, no? Se lo pensi, chiaramente questo tipo di tecnologia potrebbe essere inserito in una maniera efficace all'interno del sistema nervoso di questi pazienti e evitare questo tremore in maniera comandata, ok? Quando cominciano o anche in situazioni magari dove la malattia sta progredendo più lentamente, no? Puoi cominciare a evitare in certa maniera, ovviamente no guarirai perché non stai bloccando la causa, però almeno da un punto di vista palliativo puoi migliorare la qualità di vita di questi pazienti. Non solo dobbiamo pensare sempre alla guarigione, dobbiamo pensare che anche un piccolo miglioramento nella qualità della vita a volte per questi pazienti con malattie devastanti è tanto, è tantissimo. Quindi benvenuta sia questa tecnologia se si utilizza bene, come al solito. Però chiaramente ci sono anche dei rischi, no? Non solamente rischi derivati o medici derivati, perché tutti questi metodi invasivi chiaramente possono avere problemi di infezioni, aumento di pressione craniale, ematomi, insomma non sono una passeggiata ovviamente. Però ci sono anche altri rischi, no, Angelo, che magari non sono così non sono così evidenti se le pensiamo immediatamente, no?
Certo, e mi veniva di collegarmi a quello che hai detto tu, che secondo me è molto importante, anche ridurre o migliorare la qualità della vita di poco per alcune patologie è un significativo. Nolan, il paziente di cui parlavamo,
era felicissimo.
Appunto dice che la sua vita è completamente cambiata, perché ovviamente prima non aveva accesso al mondo, non solo era paralizzato e non si può muovere, non ha accesso al mondo in nessun modo, e adesso riesce a interagire con amici, appunto giocare, insomma una serie di attività che noi diamo per scontate, ma per una persona, per un paziente in quelle condizioni sono un passo avanti significativo. Ed ovviamente questo è solo l'inizio, sicuramente insomma c'è ancora molto da esplorare. Ma tu dicevi dei rischi, e in realtà bisogna cominciare, e come al solito ne abbiamo parlato, quando abbiamo parlato dei robot, ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato dell'intelligenza artificiale, a pensare cosa succederà in un mondo in cui questi aggeggi saranno impiantati nel nostro cervello e saranno capaci di leggere il nostro cervello, come abbiamo appunto stabilito, trasmettere informazioni al nostro cervello, collegarsi alla rete e così via. Incominciamo a immaginare quali possono essere i problemi relativi alla privacy, alla sicurezza dei nostri dati. Letteralmente posso leggerti il pensiero e posso insomma accedere ai segreti più profondi di ognuno di noi. Insomma, non è una cosa da poco. C'è da pensare che, come al solito, chi ha i soldi si potrà permettere queste operazioni prima degli altri. E mi veniva da pensare, quando stavo riflettendo su questo aspetto, al film Limitless, quello di con Gary Cooper, sì, che non è Gary Cooper, ma
Bradley
Cooper, sì, infatti. Dove lui si prende, non voglio rovinarlo se l'avete visto, insomma, comunque riesce ad accedere a capacità del cervello attraverso una pillola, e quindi insomma poi c'è tutta una storia, ma il punto è appunto che lui può interagire con i suoi colleghi, con i suoi amici, con un livello completamente differente, quindi è su un altro pianeta. E quindi insomma ci sono tutte queste considerazioni, così come c'è un problema di autonomia decisionale: cosa succederà quando potrai accedere alla rete costantemente e la rete ti dirà, la rete, internet o un algoritmo ti dirà sempre più cosa devi, cosa non devi fare. Oddio, già siamo in questo mondo, diciamo, con i telefonini, con i wearables, con gli orologi che ti dicono cammina, non camminare, alzati, fai questo, fai quell'altro, dormi un'ora, dormi tre ore. E quindi già abbiamo quel certo controllo, ma qua parliamo di un livello 100 volte superiore. Quindi insomma ci sono tutti questi problemi, sicuramente dovremmo esplorare. Innanzitutto c'è il discorso della privacy.
Sì, perché... Cominceremo
a trasmettere il nostro pensiero.
Di quello che stiamo dicendo è molto rilevante. Se pensiamo una cosa, se tu riesci a decodificare, no, l'attività neuronale, adesso siamo agli inizi, possiamo decodificare informazione motoria, no? Io posso pensare di muovermi, e posso utilizzare questo pensiero per esecutare una funzione in un computer, in un atto artificiale, in un Tesla, quindi posso guidare con il pensiero. Però immagini se noi riusciamo anche a decodificare le emozioni. Cioè io potrei trasmetterti senza la parola quello che sto sentendo. Okay? Questo dal punto di vista, diciamo, romantico potrebbe essere bellissimo. Però chiaramente a quel punto tu puoi penetrare in qualcosa di profondo, no? del tuo essere, e nel fantasma che, come lo chiama, è l'anime che poi presenterò, Ghost in the Shell. Quindi fondamentalmente a questo punto ci possono essere hackers dei nostri pensieri. Se siamo collegati con questi VCI a network o alle reti sociali, quindi le implicazioni, cioè,
tu boss al lavoro, il tuo, sì, il tuo politico di turno nello stato dittatoriale, immagino, auguro, insomma, è il peggio, non so, preferisco l'intelligenza artificiale che prende il sopravvento, insomma, sembra molto...
Sì, sicuramente potremmo scrivere tanti copioni per film di fantascienza con questo podcast, sicuramente.
Oh mio Dio, sì.
Però è bello, no, pensare che magari ci riusciremo a un certo punto a comunicare telepaticamente, cioè che non sarà più necessario mandare informazioni alle corde vocali per provare a dire con le parole l'emozione. Questo può essere veramente molto interessante.
C'è da dire che come cambia poi l'essere umano, giusto? Noi siamo fatti di interazioni in questo modo, insomma, attraverso il gesticolare, il guardarsi negli occhi, nel parlare, nell'usare il tono della voce. nell'ascoltare in un modo o in un altro. Insomma, usiamo i nostri sensi in questo modo e qua parliamo di quasi azzerarli, non averne più bisogno e quindi avere la mente che può semplicemente rimpiazzare direttamente questi sensi. E è un po' come appunto oggi c'è il filtro del telefonino per accedere a internet e quindi questo rallenta, ci dà la possibilità di pensare, di interagire in qualche modo. Togliamo questo filtro, abbiamo un accesso diretto, la mente può viaggiare alla velocità della luce. Un altro film che mi viene da citare è quello di Johnny Depp,
Johnny qual è Mnemonic, il titolo di quel film?
Quello con Keanu Reeves, no, il film con Johnny Depp Transcendence, dove appunto lui all'interno, altro spoiler alert, scusate, all'interno del computer, quindi è libero di spaziare, non lo so, quindi per quanto capisco quanto possa essere importante, quanto possa essere interessante, da un'altra parte cosa succederà dell'essere umano in quanto tale? Ci trasformeremo in digitale, in un essere
l'evoluzione,
digitale,
l'evoluzione
non avremo più
come prevedeva Lovelock l'evoluzione dei cyborg. No, un altro aspetto interessante, se lo pensi adesso con il boom di ChatGPT, Gemini, eccetera, eccetera, dei motori di intelligenza artificiale, LLM, se lo pensi, potremmo avere all'interno di questa interfaccia cervello-computer un motore di ricerca di intelligenza artificiale e questo potrebbe essere un problema perché chiaramente magari quelle persone con più possibilità nel mondo potrebbero avere aggiornamenti più avanzati e chiaramente questo potrebbe essere un grande problema di uguaglianza sociale. Questo secondo me non è banale perché le differenze economiche chiaramente oggi differenziano gli strati della società, però in questo caso chiaramente è qualcosa di più complicato da pensare, no? Perché stai da una parte ci sono delle persone con accesso a informazione illimitata e con ovviamente un potenziale limitato e altre che magari non possono accedere a questa informazione. Sappiamo tutti che la informazione oggi è essenziale per avere un vantaggio competitivo. Quindi ovviamente sono grandi rischi, secondo me, nell'utilizzo di questa tecnologia. Sì, alla fine va ovviamente per questa strada. Ci piace immaginare, per questo abbiamo creato questi podcast e quindi questa è una possibilità come può essere qualsiasi altra.
Beh sì, la regolamentazione di questi sistemi, fare in modo che il legislatore sia al passo con i tempi, che forse è il problema più importante qui, è fondamentale, se no ci ritroveremo, come dicevi tu, un Elon Musk che già insomma è su un altro livello rispetto alla persona media, ma adesso ha anche un chip che lo rende milioni di volte più con accesso a informazioni più veloce nel ragionare, nel immagazzinare queste informazioni e riutilizzarle, quindi immaginate quale futuro distopico questo
infatti
può presentare. Senza poi pensare che immediatamente i militari salterebbero a pie pari su una cosa
infatti,
del genere e per utilizzare.
Infatti secondo me è molto più importante la regolamentazione di queste VCI che la regolamentazione dell'intelligenza artificiale, secondo me, perché veramente qua puoi creare delle differenze sociali, secondo me, molto molto preoccupanti. Cioè, alla fine questi futuri distopici, tipo appunto il film che avevamo consigliato degli anni 20, Metropolis, veramente può essere così, no? Che gli strati sociali che sono tipo dei, gli altri, capito, che sono delle formichine che lavorano per queste menti supervitaminate, no?
ci sarà da lavorare. Praticamente avremo i nostri politici, i nostri legislatori che dovranno lavorare parecchio tra intelligenza artificiale, robot, BCI e chi più ne metta, insomma. Bisognerà riuscire a trovare il giusto equilibrio, perché queste tecnologie possono facilmente scappare di mano, soprattutto in contesti dove le regolamentazioni sono controllate già da un numero minuto di persone. Diego, pensavo quando discutevamo del fatto di quello che possiamo fare con queste BCI, una delle leggende metropolitane che è sempre circolata è il fatto che noi accediamo solo a parte del nostro cervello, siamo il 20% del nostro cervello. In realtà, se potessimo accedere all'altro 80%, saremmo dei super uomini o supereroi. In realtà so che nella leggenda metropolitana questa non è vera come cosa, ma quanto questi sistemi o questi aggeggi ci aiuteranno a capire il nostro cervello? Invece che al di là di utilizzarlo come strumenti per interpretare, per aiutare, per interpretare il mondo esterno, quanto ci aiuteranno a capire il nostro
secondo cervello? Secondo me questo sarà, se immaginiamo che gli studi di neuroscienze fino adesso sono stati basati fondamentalmente su sperimentazione in vitro e in vivo, in piccoli animali, e abbiamo decodificato principali aree del cervello, le principali funzioni di queste aree del cervello. Immagina avere una popolazione di persone, quindi non stiamo parlando già di animali, dove funzioni cognitive molto, molto evolute possono essere registrate, e quindi utilizzando appunto la conoscenza attuale più l'intelligenza artificiale, potremmo decodificare ogni attività delle nostre neuroni. Quindi questo genereremo un mappa reale, diciamo, del pensiero e della funzione del sistema nervoso. Io penso che questo potrebbe essere la maggior rivoluzione tecnologica e scientifica della storia, chiaramente, perché da questo punto tu avrai accesso alla possibilità, attraverso appunto il reverse engineering, di creare anche artificialmente motori neuronali che funzionano alla pari del nostro sistema nervoso centrale. Quindi avere accesso a una popolazione sempre più grande, immaginiamo, de persone che hanno questi dispositivi per aumentare certe attività o motorie o sensoriali o sensitive, chiaramente ci darà tantissima informazione su come funziona il nostro cervello.
Non so se essere particolarmente guardare al futuro con ottimismo o pessimismo. Così, alla fine pensavo, quando parlavamo del fatto degli hacker che possono entrarti in testa e rubarti le informazioni, in realtà gli hacker oggi possono entrare nel tuo computer e rubarti le informazioni, ma poi abbiamo sviluppato sistemi per cercare di prevenire questa cosa. In realtà poi mi viene da pensare che non c'è molto di interessante che un hacker possa trovare nel mio cervello.
Una idea di spin-off. Possiamo creare la prima azienda di antivirus del sistema nervoso centrale. Quindi noi ti inseriamo un software nel tuo microchip per potenziare le tue capacità, che farà le firewall contro i hackers. Segnate
per evitare
questo,
che l'hacker ti rubi non si sa bene quali segreti.
Segnate questo, questo è una grande...
ve lo dico molto... ve lo scrivo subito, non c'è molto da rubare nel mio cervello, c'è qualche magagna quella, ma davvero davvero poco. Però sì, insomma, troveremo il modo di arginare, e secondo me il problema è proprio quello di limitare il fatto che alcuni possono utilizzare queste tecnologie esclusivamente, lasciando praticamente il resto della popolazione senza accesso. E come stiamo vedendo l'intelligenza artificiale, l'idea che ci siano modelli open source, appunto, che distribuiscono questi software un po' a tutti, in modo che tutti abbiano accesso, e sia terrificante, perché alcuni di questi sono magari attori non proprio che hanno interessi verso una società positiva, positivi, diciamo così, ma comunque è meglio che più persone, più aziende, più paesi abbiano accesso a queste tecnologie, in modo che ci sarà meno il rischio che in pochi possano controllare una tecnologia così potente. Comunque ci sarà da vedere, noi seguiremo ogni giorno, e se noterete qualche cavo, qualche filo che esce qui e lì, si vede che Diego mi ha usato come cavia in uno dei suoi laboratori e esperimenti.
Angelo, penso che abbiamo concluso con i nostri BCI. Passiamo alle sezioni finali del nostro podcast, come news. Che cosa mi puoi dire questa settimana?
Ma tu hai seguito, e devo dire la verità, ho seguito anche io, il Let Loose, che è l'evento di Apple. Devo dire che, come al solito, gli eventi di Apple sono... c'è sempre qualcosa di interessante, e la cosa che mi ha colpito particolarmente di questo evento, per me, è stata la Pencil Pro, l'ho anche twittato, però devo dire che poi ci sono state delle cose che mi lasciano un po', diciamo così, a bocca aperta. Innanzitutto c'è stata tutta una polemica sulla pubblicità che hanno creato intorno all'iPad Pro, di questa pressa che piano piano distrugge pianoforti, strumenti musicali, insomma tutti strumenti creativi, fino appunto quando completa questo processo alla fine risulta nell'iPad. Che il messaggio può essere letto in due modi: può essere letto appunto l'iPad è questo strumento che ti permette di creare in tutti i campi, che immagino sia il messaggio che Apple voleva dare, ma c'è anche chi l'ha letto come distruggiamo tutti gli strumenti creativi, perché alla fine appunto l'unica cosa che ci rimane sono queste tablet digitali. Si può fare polemica su tutto, io non ho una posizione particolare al riguardo, immagino che il messaggio di Apple voleva essere, dal punto di vista della creatività, di non necessariamente di distruggere, quindi prendo un po' le difese di Apple in questo caso. Quello su cui invece, dicevo, mi ha lasciato un po' l'amaro in bocca è vedere questi iPad, un numero illimitato di modelli di iPad, non si capisce più granché. Quindi c'è quello base, c'è l'iPad Air, c'è l'iPad Pro, tutte le varie versioni. Ma poi mi viene da dire, perché l'iPad Air, se l'iPad Pro è quello adesso più sottile, quindi l'Air praticamente. Quindi c'è un po' di confusione.
È il prodotto più sottile,
ti verrebbe proprio dire l'iPad Air. Era il messaggio, il brand iPad Air significava questo, leggerezza, insomma. Ma il problema secondo me è un po' più profondo, Apple ormai gira intorno ai prodotti ma non crea innovazione. La Pencil Pro la ritengo interessante dal punto di vista dell'innovazione, perché dà la possibilità di utilizzare la penna in maniera sicuramente più diversa, più dinamica, più profonda, più integrata con i sistemi, quindi lì c'è qualcosa che mi interessa, però per il resto è il solito cambiamento: un chip più veloce, un po' più sottile, uno schermo un po' più potente, una telecamera un po' più potente, ma alla fine dei giochi non si è visto molto di più. Alcune novità importanti dal punto di vista software, sicuramente c'è molto anche di interessante lì, però niente che è equiparabile a Steve Jobs che presenta l'iPod, Steve Jobs che presenta l'iPhone e così via. Insomma, quando effettivamente Apple ti faceva rimanere a bocca aperta ad ogni evento. Quindi, vabbè, non voglio essere eccessivamente critico, ci sono aree interessanti, parti interessanti e parti meno interessanti. Immagino che ormai Apple debba competere con tantissime aziende là fuori, quindi deve rimanere rilevante su tanti aspetti, e quindi è così. E comunque rimane un'azienda di
tutto diverso. Sì, diciamo che con l'iPad Apple è stato un po' sempre deludente, perché è meno all'inizio, forse nel picco del 2012 era un prodotto, infatti diciamo adesso è tablet, non si dice tablet, si dice iPad, anche quando non è nemmeno certo. Di Apple, perché diciamo ha consolidato la referenza è l'iPad di Apple. Questo continua a essere così chiaramente, però sì, non si capisce molto bene che strategia. Io credo che il problema di Apple è più questo, che non si capisce qual è la strategia di certi prodotti, il quale diciamo è il piano, per questi prodotti nel futuro. E l'iPad ha un grande problema, e l'iPad è un strumento allucinante, fantastico, ma non c'è il software, cioè l'iPad era quello che doveva creare il computing, cioè che doveva essere il computer mobile, dove tu puoi fare delle attività professionisti senza che ti mancasse diciamo il computer desktop o anche il computer Max, no? Ma questo non arriva mai, cioè tutti ci illudiamo ogni anno con l'aggiornamento dell'iPad OS che ti permetta finalmente sfruttare le capacità dell'iPad, cioè la mossa ad esempio di un iPad Pro con un chip M4, cioè che non è ancora sui MacBooks, cioè è il primo dispositivo che inserisce la nuova generazione dei chips l'M4, perché? Cioè, questa è la domanda è questa, perché Apple ha deciso adesso di inserire il chip più certo. potente, che è l'ultima generazione, in un iPad che non ha il software all'altezza, cioè l'iPad M1 è assolutamente utile oggi per fare qualsiasi cosa puoi fare con un iPad, ma il problema è perché con l'iPad non puoi fare tante cose e quindi questo io credo che è il grande problema dell'iPad. Ci sta in altri prodotti, però soprattutto con l'iPad purtroppo sempre c'è un po' di delusione. Ovviamente adesso arriva il Double Tap DC e quindi tutti di nuovo ci aspettiamo quella mossa che permetta che iPadOS sia all'altezza del hardware attuale.
Quello che dici è ancora più vero, se molti l'hanno notato, alcuni l'hanno notato, che tutto l'evento, che è stato ovviamente preregistrato, creato al computer, se vuoi, quando si legge nelle note è scritto che l'evento è stato prodotto con un Mac Pro e quindi molti dicevano ma come, questo sarebbe stato il modo migliore di dire questo è stato creato con questo iPad Pro, invece in realtà dicono appunto è stato creato con il Mac Pro, per sottolineare quello che dicevi tu, che in realtà poi alla fine se si vuole usare i prodotti Apple da un punto di vista professionale si sceglie il Mac Pro o il Mac laptop, se si vuole usare ovviamente un dispositivo mobile si sceglie l'iPhone, l'iPad rimane sempre quel prodotto che non riesce a trovare spazio. Hanno introdotto la Magic Keyboard potenziata, adesso insomma l'iPad con questa Magic Keyboard insieme danno molto l'idea di un MacBook, un laptop, però vedremo perché poi alla fine è il mercato che determina insomma se siamo arrivati a quel livello oppure c'è ancora strada da fare per questo bistrattato iPad. Vedremo, comunque è comunque un prodotto di altissima qualità.
Assolutamente bellissimo, tra l'altro, ovviamente. Bellissimo. Beh, purtroppo sembrano molte decisioni sembrano più di marketing che realmente ciccia, insomma.
lunedì c'è l'evento OpenAI, abbiamo twittato anche di questo evento. Che ti aspetti, Diego?
Mark Gurman recentemente, penso questa mattina, ha commentato in X che addirittura quello che sembrava una collaborazione quasi segnata con Google per inserire sistemi LLM tipo Gemini sui prodotti Apple, in realtà si sta spostando piuttosto verso OpenAI. So, sembrerebbe che Apple è più vicino a OpenAI adesso per negoziare l'inserimento dei sistemi di intelligenza artificiale generativa utilizzando appunto chatbots tipo ChatGPT. Quindi saremo a vedere, perché un aspetto un po' interessante che secondo me si sta cominciando a vedere è che, come tutti sappiamo, il 49% di OpenAI è Microsoft, quindi la importanza o il peso decisionale di Microsoft è chiaramente molto forte adesso in OpenAI. E vorrei capire come funzionerà un potenziale accordo OpenAI con Apple, avendo come socio pesante Microsoft. E questo mi fa pensare a un'altra notizia, che sembrerebbe che Microsoft sta per sviluppare il suo proprio LLM, che di nuovo entra in conflitto con il fatto che loro fondamentalmente si sono appoggiati e hanno comprato quasi la metà di OpenAI. Quindi mi sembra che vengono tormentas per OpenAI e Microsoft.
Secondo me è il classico, l'avrei visto, vi sarà capitato sicuramente di vedere il classico gioco delle tre carte, dove c'è, tu stai giocando contro il non so come si chiama, la persona che ti mischia le carte davanti, e insomma in realtà sei circondato dai suoi soci, dai suoi compari, e quindi è 5 contro 1, e alla fine non hai speranza, vieni risucchiato e perdi i tuoi soldi. Ecco, questi sembrano tutti che si fanno la guerra, ma in realtà poi alla fine fanno accordi contro accordi. Io c'è 49% di te, tu hai 39% di me. È tutto un magna magna generale, direbbe il Benigni di Johnny Stecchino. E quindi vedremo come si svilupperà. Mi parlavi stamattina che dobbiamo uscire, insomma, con l'ombrello aperto oggi, perché il sole è forte, sta mandando...
Sì, è stata una tormenta solare. Come si dice tormenta?
Tormenta, sì.
Tormenta
si dice. Si dice esattamente come si dice in spagnolo. Se in spagnolo
sì,
si
perché
dice
lo stavo traducendo letteralmente. Tormenta. C'è stata
una tempesta,
tormenta...
forse in Italia diciamo più tempesta solare, però tormenta esiste anche in italiano come termine, sì.
Ormai tu l'inglese ti sei dimenticato anche tu. Quindi siamo messi bene.
Geomagnetic storm.
No, c'è stato... Esatto, questa geomagnetic storm, che è stata una delle più grosse mai conosciute e che sta provocando ovviamente preoccupazione dal punto di vista come può alterare questo sistemi GPS, satellite, la funzionalità dei satelliti che girano intorno alla Terra. Per esempio Elon Musk era preoccupato dei suoi sistemi di Starlink, ovviamente. Quando va Elon Musk c'è sempre, tipo come il prezzemolino, anche se non vogliamo, lui appare in questo podcast, ma Elon, suscrivete sì. Per favore. e quindi ci sono, la cosa bella, diciamo tra virgolette, che si stanno vedendo queste aurora boreali in posti dove normalmente questa cosa non accade mai, tipo noi zone già troppo situate vicino ai poli, ma anche negli Stati Uniti e in Canada si sono cominciati a vedere questi fenomeni che sono
nulla sull'Inghilterra, magari mi affaccio, vedo
sì, no, qua su non arriva su Napoli nemmeno,
qui abbiamo lo scudo del Brexit,
il sole
non fa arrivare nulla.
però interessante, staremo a vedere se veramente questo può alterare in qualche maniera la funzione del satellitare, e questo mette ovviamente cioè a me sempre mi sorprende, tu che sei un grande appassionato d'astronomia, che ancora dobbiamo parlato molto di questo nel podcast, però sicuramente è un fenomeno pazzesco, no? Tonnellate e tonnellate di particole, di particelle solari che stanno arrivando al nostro pianeta, entrando nell'atmosfera e creando questi disagi, sia disagi tecnologici, ma anche queste bellissime manifestazioni, no? Con l'aurora boreale. Che ne pensi?
Te ne
andrai a Canada per vedere questo.
Esatto, che innanzitutto il problema qua non si pone, perché non voglio essere usare troppi stereotipi, però insomma, qui siamo, cioè abbiamo sempre quello strato di nuvole che ci protegge da tutto, quindi non sappiamo quello che succede al di là delle nuvole, quindi mi verrebbe da dire che è un problema che non ci tange. Però sì, immagino che per una società che ormai è basata su comunicazioni cellulari e strumenti digitali di tutti i tipi, c'è da stare attenti, insomma, perché appunto, come dicevi tu, Elon si è svegliato presto stamattina, perché rischiava che tutti i suoi satelliti Starlink, ce ne sono troppi nomi, Starlink potessero cominciare a non funzionare più. A quanto pare hanno resistito, twittava stamattina, vedremo come migliorare la capacità di proteggerci da queste tempeste solari. Diego, abbiamo l'ultimo punto da presentare, la cultura pop, che si riallaccia al tema
delle
BCI, ovviamente.
Certamente, come sempre.
Hai già menzionato durante l'episodio almeno uno di questi che hai selezionato, non so se i nostri amici l'hanno captato, ma cosa hai scelto per noi?
Sì, oggi ho scelto due film e un manga. Che in realtà è stato anche creato un film, cioè è stato creato un film d'animazione e anche molto molto bello, e anche un film con attori normali, che questo invece non è tanto così. Il primo film che ho scelto è Johnny Mnemonic, che è un film del 95. Mi piace sempre scegliere qualche film un po' più antico, perché a volte sono realmente, cioè si sono diciamo in qualche maniera adelantati
antico diciamo un film di qualche anno fa, ma antico. Vabbè. mi fa vedere con la barba
ormai.
Bianca, che i bianchi, anche io questo film l'ho vissuto un film che è più stagionato rispetto, che ne so,
un film curato
con Keanu Reeves
come il parmigiano,
no, all'inizio della sua carriera, ma comunque sì,
giovane come noi. Eh sì, è un film, è il regista Robert Longo, non lo conosco molto a questo Longo, però fondamentalmente è ispirato nel 2021, quindi immagina, e praticamente Johnny Mnemonic è un Keanu Reeves che ha appunto una interfaccia nel cervello che le permette di trasportare segreti di vari tipi, segreti tecnologici, però a scapito della sua memoria, nel senso che lui può trasportare una certa quantità di informazione da un punto all'altro, una specie di corriere, però questo le fa diciamo avere problemi seri con la memoria, e quindi le mettono in questo impianto una quantità di informazione troppo grossa per essere diciamo maneggiata semplicemente, e si trova con una serie di problemi di memoria che le fanno entrare ovviamente tutta una serie di intrighe che non commentiamo, perché invitiamo a tutti, è un film molto carino, invitiamo a tutti a vedere questo film e riassumare questi film del 95 con Keanu Reeves. Il secondo, non so, tu l'hai visto?
È carino come film, non è un film che mi ha entusiasmato particolarmente, però è un bel film. Keanu Reeves si preparava a Matrix, dove là poi ha dato, però diciamo là, sì, è su quel filone, insomma, e secondo me poi è stata una delle ragioni per cui lui è stato scelto per Matrix, perché in realtà aveva già aveva già fatto ruoli simili, quindi è interessante, ha dei concetti interessanti, poi appunto c'è tutta questa parte un po' più di azione, diciamo così, che lo rende piacevole da guardare, sì. E l'ho guardato in tempi antichi.
Infatti il secondo che ho scelto è molto più moderno, no? Si chiama Altered Carbon, è una serie che è uscita a Netflix, ha avuto 2 stagioni anche con un discreto successo. Infatti molti fan l'hanno criticato perché a un certo punto Netflix l'ha cancellato senza dare una giustificazione, tipo che non la vedeva nessuno. Ha cancellato questa serie che a me pure mi è piaciuto, soprattutto la prima stagione, credo che è bellissima. Altered Carbon è il regista, è creato dell'Aeta Kalogridis, e tratta di un romanzo del cyberpunk che si chiama Bay City, di Richard K. Morgan. L'argomento è molto molto interessante, perfettamente in linea, quasi, cioè proprio perfettamente in linea con il nostro podcast. Praticamente esistono queste pille o batterie corticali, si chiamano nel film, che permettono di trasmettere tutta la coscienza del nostro sistema nervoso all'interno di questo chip che viene inserito sotto la testa, sotto il collo, nella spina dorsale, e permette che ormai possiamo trasferirci tra corpi che si chiamano in realtà custodia. Quindi abbiamo eliminato il limite, diciamo, fisico, e possiamo fare viaggi interplanetari mandando questa capsula con la nostra coscienza e tutti i nostri pensieri e ricordi all'interno, e quando arriviamo ci mettono una custodia. Quindi tu durante la tua vita puoi cambiare da uomo, donna, bambino, cioè puoi essere inserito anche in animali. Questo è molto interessante, perché soffri una sorta di downgrade. Ovviamente non è che adesso, che ne so, un pitone comincia a parlare, sino che ti possono inserire là e tu vivi là come una specie di reincarnazione un po' strana. E quindi è un film di intriga, detective, un thriller, dove il personaggio principale praticamente non si ricorda che l'ha successo, solamente che stava in una specie di carcere in estasi, no? Cioè praticamente questa custodia stava dormente. A un certo punto si sveglia perché lo vogliono contrattare come detective per una intriga che non voglio raccontare per non fare troppi scoop. Però la cosa interessante è che esistono, come avevamo detto prima, no, il problema di uguaglianza sociale, esistono queste persone ovviamente con più mezzi, molto ricche, che vivono le nuvole su appartamenti spaziali galleggianti, i che hanno le possibilità, sono immortali, che chiaramente hanno la possibilità di avere moltitudine custodie, e se fanno il backup ovviamente questo praticamente hanno un accesso alla immortalità, i vivono al di sopra del resto del mondo, sono quelli che si chiamano Met, è una razza praticamente che viene considerata quasi dei dei, che controllano il mondo. Met viene da Matusalem, quindi è una referenza a Matusalem, e niente, c'è questa intriga di questo Met che non si ricorda che cosa ha fatto nelle ultime 48 ore, dove è stato ammazzato, assassinato, e quindi contratta questo detective per capire che cosa è successa in queste 48 ore, dove lui non è riuscito a fare il backup della sua pillola corticale. Quindi è una serie molto molto interessante, con aspetti filosofici ed ovviamente di etica e di legalità, di questa differenza sociale, che con molta azione mi è piaciuto parecchio. La prima stagione, la seconda non mi ha convinto.
Si chiamano adesso si chiamano Fang, nella civiltà moderna si chiamano Fang, che sono Facebook, Amazon, Apple, Netflix. Penso che Netflix adesso sia stata ripresa da Nvidia e la G è Google. Questi sono i Fang, i nostri dei di oggi. Anche Fang è anche la parola chiave di questo episodio, quindi scrivetela nei commenti se arrivate fino a qui.
Esatto, ricordate.
Quindi i nostri dei in questo momento si chiamano Fang. E per il mio prossimo libro, io però Alter Carbon non l'ho visto. Ho visto una puntata, se non ricordo male, poi non ho mai finito la serie, però adesso posso recuperare, quindi mi hai dato una buona dritta per le prossime 2 settimane.
Perfetto. E l'ultimo è un manga che è Ghost in the Shell, è un manga scritto e illustrato da Masamune Shiro, è pubblicato nel lontano 1989,
oh mio Dio,
prima degli anime comic. Però è che ha fatto anche un influente tipo Akira, un influente film d'animazione nel 95 diretto da Mamoru Oshii, un film d'animazione che consiglio vivamente perché è assolutamente stunning, come si dice, è incredibile. La storia è sempre un futuro distopico dove la tecnologia ha permesso di vivere di nuovo senza la necessità di un corpo, quindi ti puoi inserire la tua coscienza all'interno sempre di questi cyborg. C'è tantissimo già di protesi umano-macchina e di nuovo se la protagonista è Motoko, che è una cyborg che lavora per la sezione 9 di una unità, diciamo, di polizia cibernetica, e praticamente devono inseguire questo hacker, di nuovo il hacker dei pensieri, che manipola le persone, ok? Si mette all'interno delle coscienze e manipola per i suoi interessi altre persone. È un film molto, molto interessante, molto, molto ispirante, dove si parla appunto sempre di etica, di anima, di questi confini dove la tecnologia e il pensiero e l'anima si fondono. Quindi Ghost in the Shell, c'è stato un film anche con Scarlett Johansson come protagonista, che chiaramente, per quanto Scarlett Johansson diciamo ci può piacere, no, non è stato all'altezza sicuramente delle aspettative, però raccomando vivamente vedere questo Ghost in the Shell.
Sì, io l'ho visto, mi accodo, è un film che va visto, il film è, come hai detto tu, secondo me poteva essere migliorato, però diciamo è davvero, se non avete seguito la storia, il manga, è sicuramente un buon consiglio. Diego, siamo anche questa volta fuori tempo,
siamo
massimo.
Alla fine.
Se continuiamo così... ci dovranno fermare con i lacrimogeni perché andiamo avanti ore e ore.
Dobbiamo splittare.
Io comincio a avere podcast. Mia moglie che dice ormai dedichi più tempo a Diego che a me, quindi insomma dobbiamo vedere un attimino come limitarci all'ora e mezza top.
Ci dobbiamo ancora mettere a parlare di cucina.
Dobbiamo fare un podcast di cucina, un altro argomento di cui parliamo. Però faremo un altro canale appena questo avrà raggiunto i 2-3 milioni di subscribers, quindi iscrivetevi, perché sennò ci tocca andare avanti per parecchi anni e faremo un canale di cucina. Anche lì abbiamo alcune dritte interessanti perché ci piace mangiare e ci piace anche cucinare entrambi. Diego, io ti abbraccio come al solito, ci rivediamo e ci risentiamo sui vari canali per preparare il prossimo episodio. Ringraziamo chiunque è arrivato fin qui, ma anche chi si è fermato prima. Il vostro calore, il vostro supporto ci spinge ad andare avanti e siamo contentissimi di essere qui con voi ogni settimana. Diego, un abbraccio, ci vediamo la prossima settimana.
Un abbraccio forte, alla prossima settimana.
Ciao a tutti.
Ciao amici.